tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
C'è un po' di tutto nella musica di Viagra Boys, naturalmente echi che ricordano un pochino anche i Devo, un po' i Talking Heads, vabbè, insomma, nuovo singolo da Cave World, nuovo album per i Viagra Boys, disponibile dal prossimo 8 luglio, anticipato nelle scorse settimane proprio da un altro singolo, Ain't No Thief, che abbiamo già ascoltato fra le nostre novità, il primo estratto, poi Troglodyte, questo nuovo dei Viagra Boys. Buongiorno,
buongiorno
Ale, buongiorno,
buongiorno.
No,
tutti.
Come andiamo? Tutto
molto bene?
Bene. Allora ragazzi, qua vi leggo un po' di messaggi che arrivano, poi però bella questa dalla carica, scrive Gigi, poi però vi dico un po' di argomenti del giorno. Ragazzi, a Milano gli stipendi sono più alti, la stessa società con due soldi, una a nord, una a sud, con due sedi, scusate, una a nord, una a sud, paga meno gli impiegati della sede al sud ed il lavoro si trova con una facilità imbarazzante. Poi la maggior parte di quelli che hanno uno stipendio nella media vive fuori città, dove la vita è comunque più accessibile. Ve lo dico con cognizione di causa, perché lavoro per una società di Milano e sono l'unico fuori sede. Va bene, sentiamo di che si parlava stamattina.
Notizia che arriva dal Corriere della Sera, un approfondimento sul fatto che i concorsi per impieghi pubblici. Sono diventati un flop, soprattutto quello per il Ministero delle Infrastrutture. Sembra che dei 300 rotti ruoli da funzionari quasi la totalità sia stato mandato liscio, senza incarico, perché la gente, soprattutto chi lo vince al sud e quindi destinato a trasferirsi, non accetta il trasferimento.
Bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Lui c'ha ragione, ma calcoliamo che in edilizia, io lui. Posso dire che c'è sto porria pieno di zammammeri,
Bene, una attenzione, un dato molto preciso, molto scientifico, pieno di zamammeri.
Beh, gli zamammeri.
Bene, sentiamo ancora, vai, 3899-106-600, vai, vediamo chi c'è, vai.
Ragazzi, buongiorno,
ciao, vai.
State? Buon inizio di settimana
a
lei. Guardate, molto banalmente, io dico che sono una persona abbastanza qualificata, comunque
abbastanza.
Parla tre lingue e tutto quanto.
Sì.
Se devo scegliere,
sembrava il colonnello dell'aeronautica,
ma piuttosto il lavoro me lo trovo all'estero.
Sì.
Trasferimento per trasferimento vado a stare meglio.
Allora, il signore trasferimento
domanda,
va all'estero.
Scusate,
è un dato che regionale
ha detto che in stabilimenti quest'anno ci sarà un aumento del 12%, no? Io mi chiedo, io sono ignorante in materia, ma chi ha lo stabilimento? Vi faccio questa domanda. Ma che ti è aumentato a te per aumentare così i prezzi? Apri un ombrellone,
soldi
di
corrente,
cioè, e il caffè ne vuole 30.
Sì.
Cioè, che cosa è da aumentare? La benzina per portare il caffè al mare?
Attenzione, questo
anche.
Questo nostro ascoltatore contro i possessori, i proprietari di spiagge, di stabilimenti balneari. Contro. Beh, è aumentato quello che ha aumentato un po' a tutti, quindi la corrente elettrica, i servizi,
è un fisiologico
personale.
Dopo tutto quello che è accaduto.
Sì, oddio, non è poco, 12%
no.
Non è poco, però insomma.
Anzi, fate un autonoleggio, provate a farlo.
Assolutamente sì. Assolutamente.
Ciao ragazzi,
sì. Buongiorno,
non c'entra niente, però io sono sempre off topic, quindi per il piacere di Maurizio, ieri ho scoperto che sullo Zingarelli esiste la parola umarel, che significa piccolo uomo, e sta ad indicare le persone e i vecchietti soprattutto che stanno con le mani consette a guardare i cantieri, i lavori dei cantieri.
Maurizio Panicone,
fantastico, non lo sapevo.
Mauri, sei contento di questa piccolissima,
sono colmo di cultura,
piccola Gold. Tornata nella, no, questa no,
giusto perché stai giocando
nel mondo della cultura,
stai giocando a carte, tu te ne esci a bastoni e lui a denaro.
Vabbè, ragazzi, vuoi impedirgli, cioè tu vuoi impedire a Lorenzo di uscire a denaro?
No, per carità, ma io
Lorenzo
non impedisco nulla a
Lorenzo
nessuno.
Esce come vuole uscire
a denaro,
ci vuole uscire a denaro, Lorenzo esce a denaro,
Bastoni esce a bastoni.
Bravo. Allora attenzione, perché clamoroso di Giorgio Dell'Arti stamattina, dell'anteprima, negli Stati Uniti c'è un'arma da fuoco in una famiglia su due fra i bianchi, in una su tre fra i neri, in una su quattro fra i latini, in una su cinque fra gli asiatici.
E via, via discorrendo.
Attenzione, lo ha detto Mario Calabresi a Piazza Pulita sulla 7. Incredibile, clamoroso. E poi ragazzi, c'è una notizia che molto interessante, che viene da Parigi, dal Museo Louvre, dove un uomo entra e dirò una cosa strana, è un uomo che è entrato al Louvre.
Attenzione.
E ha lanciato una torta in faccia alla Gioconda, cioè sì, sulla teca della Gioconda, mentre lo portavano via ha urlato, ha gridato: c'è gente che sta distruggendo la Terra, pensate al pianeta. Io trovo una cosa bellissima quest'uomo. Sì. La trovo, no? Anzitutto lo trovo un gesto artistico.
Certo.
Cioè, tirare una torta in faccia alla Gioconda, secondo me è un gesto artistico. Ma perché? Duchamp che mette i baffi alla Gioconda non è arte?
Sì, insomma, Duchamp ha fatto un percorso. Sì.
Allora, secondo me no, manco
questo
quello.
Ha fatto un percorso concettuale.
Manco allora, quello. Attenzione, tuona Alessandro Di Rocchi, Duchamp non è arte, quindi Duchamp non è arte.
Gioconda, sì, ma ok, abbiamo detto che è arte, arte. Ma adesso me devi spiegare tu, però te lo chiedo a te.
No, sono io
perché il lancio della torta, secondo te, è arte, in base a cosa?
Scusa, se lo è i baffi alla Gioconda, è anche il lancio della torta, è una cosa simbolicamente, la torta in faccia è una cosa simbolicamente fondamentale.
Protestando per l'inquinamento della terra.
Gesto artistico,
è una provocazione politica.
Ragazzi, i gesti artistici hanno pure così, eh. I gesti artistici hanno pure delle provocazioni.
Ma signore, che fa nella vita?
Ma non lo so, ma cosa importa? Ma scusa, ma tu a Duchamp gli chiedi che fa nella vita? Scusa, che discorsi sono?
Ma ancora, ma Duchamp c'ha un percorso.
E questo pure c'ha il suo percorso.
È arrivato
al Louvre.
Non ce l'ha,
che vuol dire percorso, Maurizio? Che vuol dire quando uno fa la prima opera artistica e non c'ha nessun percorso?
Arrivi a destrutturare, a concettualizzare qualcosa è perché hai fatto un percorso che ti ha portato a, tipo Picasso che inizia col ritrattismo realistico e finisce con la destrutturazione.
Ma tu che ne sai di questo signore che percorso ha fatto? No, poi non sono d'accordo su questa cosa qua, cioè secondo me l'opera d'arte va valutata di per sé, cioè non è che tu valuti un'opera d'arte se inserita in un percorso. Se un'opera d'arte è bella, cioè a prescindere dal percorso, da quello che ci sarà prima, da quello che ci sarà dopo.
Valuta questa qua.
Che cosa?
Che definisci
è una grandissima opera d'arte.
Perché? Scusa, voglio sapere perché.
È un'opera d'arte situazionista. Ma perché? Allora, scusa un attimo. Pistolotto che fa La Venere degli Stracci con tutti i pezzi dei Carsini, cose messi lì, quello lì è arte.
Già è un'altra cosa.
È un'altra cosa.
Ma sì, diverso rispetto a
scusa, tu devi protestare per, faccia, no? Per la terra.
Duchamp che fa l'orinatoio. Ma vai che mette l'orinatoio, quella è opera d'arte.
Ma sì, ma pure la
però
merda
ha
d'autore.
Ha creato una roba.
La Manzoni che fa la merda d'autore è arte.
Pure io non capendola perché sono ignorante, però è un gesto valutato artisticamente.
Sai perché è arte? Perché ti dicono che è arte, allora è arte.
No.
Se io ti dico,
a me sembra una cagata, punto e fine. Io Alessandro,
è una cagata,
ma io sono ignorante.
Quella è veramente una cagata.
Completamente. Ma io sono ignorante, va bene. Ora prendere una torta e gettarla in faccia alla Gioconda, secondo me non è un gesto.
Secondo me è un grandissimo gesto. Cioè, pensa
può
questo qui.
Al massimo
pensa
gesto
questo
politico,
come se l'è preparata, che è andato lì a
parte che voglio dire.
Sappiamo che l'arte adesso è anche gestuale, cioè non è soltanto il manufatto, l'arte è anche la gestuale, anche l'opera lo insegna Marina Abramovic, ma tanti altri. L'arte è anche il tuo comportamento, no? Quindi quella è una performance, ragazzi, sì, a tutti gli effetti.
Però,
cioè, tirare la torta in faccia a Gioconda è una performance.
Ok, allora mettiamo così: se qualcuno di noi, del roster degli speakers di Radio Rock, un giorno dice: mostranti i nomi, voglio e fa una cagata sul mixer.
Ma che cazzo c'è?
Spiegami. No, ascolta.
Ma che cosa c'entra?
Perché c'entra? Non
ma
è un
che
gesto.
Il mixer è esposto al Louvre,
no,
il mixer
però
di Radio Rock.
Potrebbe cominciare ad essere.
Ma che c'entra? Cosa c'entra cagare sul mixer di Radio Rock?
Scusa, magari viene a vederlo la gente perché dice: è
ma
un gesto situazionista.
Rilassati.
Di uno speaker.
No, non è così.
Ma qual è il senso?
Non è così.
Qual è il senso di rovinare?
Ma quella sta dentro un museo, una delle opere d'arte più iconiche.
Perché questo non può essere un museo.
Di rovinare un'opera d'arte per proteggere la terra
è il superamento dell'opera d'arte.
Ma
poi devo dire una cosa, la Gioconda fa cagare, dai, diciamoci la verità,
ma questo è un altro discorso.
La merda la Gioconda. Radio Rock Podcast. Frankie Goes to Hollywood con Relax. Allora, vediamo un po' i vostri messaggi. Stavamo commentando questa notizia che è arrivata, che è sulle prime pagine dei giornali questa mattina. Un uomo è entrato al Louvre e ha lanciato una torta sulla teca della Gioconda. Io ho detto grande performance artistica, ragazzi. È grande performance artistica. Dai, ti tirato. Cioè, quello lì arriva, guarda che bello. Poi, tra l'altro, nessun danno. Perché
no, c'è una teca. Fortunatamente nessun danno.
Però bellissima operazione artistica. Io la lascerei così, guarda, più bella così, secondo me. Ah, sì. Con la ci sono gli addetti che puliscono
quello
la,
che voglio dire. Allora, la prima della, di entrare a un museo ti perquisiscono, questo è riuscito ad entrarci con una torta.
Vabbè, la torta non è mica un pugnale, ma Mauri, non è mica una pistola.
Non è un pugnale, ma se tu
entri, una torta
non è un oggetto contundente, magari ce l'aveva nello zainetto.
La torta.
È la torta, dice, poi me la devo andare a mangiare con mia zia con la zia. Fuori al jardin delle Tuileries.
Avrebbe potuto avere anche un coltello.
Al jardin del Luxembourg, che tu che vuoi?
Avrebbe potuto avere anche un coltello e squarciare qualche tela.
Il coltello lo controllano.
No, l'avrebbero visto, però
lo controllano. Coltelli, pistole non entrano, perché
poi ci sono anche i coltelli di ceramica.
Controllano. Che non entrano, non entrano. Oggetti contundenti non entrano. La torta non è un oggetto.
La torta va bene.
Dai, non ha fatto del male a nessuno, dai, la torta è bellissima.
No, per carità.
La trovo una fatto bene, ma adesso
una bellissima performance artistica.
Ma vai al G7, al G8 e tira una torta a chi la devi tirare in faccia, a chi prende
ma
decisioni.
No, è molto più forte così. Molto più forte così.
A Gioconda che sta là da secoli.
Vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno Grulli.
Salve
Grulli. Sono di Canto, sento dall'accento, vengo da un paese sperduto, sperduto del sud Italia, mi sono trasferito a Roma.
Del sud Italia.
E niente.
Il Pisa ha perso i supplementari col Monza.
Ha detto ragazzi di prima, cioè davvero al nord pagano leggermente di più, anche la mia azienda, nonostante io abbia
di più.
Bello
di
stipendio più. E sia quadro, il mio omologo a Milano prende un
suo omologo prende di più, Mauri. Prende molto omologo. Di più, maledetto assassino.
Omologo.
Allora, torta in faccia e quando ve passa. Poi, quella volevo intendere, con tutti i problemi del pianeta, tu, Gioconda, che cazzo te ridi? Potrebbe essere.
Ah, certo, sì.
Non ha tutti i torti,
allora,
tra l'altro.
Allora, messa così è
e
geniale.
Non ha tutti. Dai, è un'operazione fantastica. Cioè, un'operazione. D'altra parte, l'arte bella. Cos'è? L'arte è creazione. Quella ha creato.
Ma che
roba.
Ha creato?
Una roba nuova. Ma perché Marina Abramovic che ha creato? Scusa, Maurizio.
Ma che cosa? Scusa, manca avrà
Piero
fatto
Manzoni
lui.
Che ha creato.
Allora, se ha fatto la torta, ha creato. Se non ha fatto la torta, manca ha creato.
L'ha
che
fatta
ha creato?
Lui, Mauri.
Ha creato il gesto artistico.
Ha creato il gesto
allora,
artistico.
Allora, ho capito tutto. Siete due boomer. Siete due boomer.
Quando hanno sbattuto la torta,
due boomer.
Io sono ignorante.
No, non sei ignorante, sei anziano. Sì. Perché guarda che anche Asorro. No, Asorro è morto. Come si chiama? Anche Argan, no? È morto pure lui.
Vivo,
a Vittorio tutti diranno: ah, schifezza, orribile. Perché siete due boom, capite? L'arte contemporanea.
Certo,
e infatti c'è bisogno di svecchiare. Perciò torna DJ per mezz'ora. Il contest di Radio Rock, il gioco. Venite a giocare con noi a Radio Rock. Questa volta tutto al femminile. Sei una ragazza fra i 18 e i 30 anni. 18 il limite minimo, 30 anni il limite massimo. La radio della tua passione, vorresti metterti in gioco? Inviaci una nota audio al 331-250-2930. Lo ripeto, 331-250-2930. Di massimo 30 secondi in cui ti presenti e ci racconti qualcosa di te a tua scelta. Potrai aggiudicarti mezz'ora di diretta con i nostri speaker. Chissà che non possa diventare poi tu, forse, chissà, una delle nuove voci femminili di Radio Rock. Sentiamo chi c'è, vai. 3899-106-600. Ripartiamo da qui, vai.
Comunque a Duchamp gli si può dire di tutto, tranne che non sia una persona pulita.
Sì, una persona molto pulita, persona per
mica se ne fa uno, se ne fa due Duchamp.
Duchamp, Duchamp.
Scusate, ma che ragionamenti sono? Allora io adesso vado in Vaticano, faccio una bella cagata sulla Pietà di Michelangelo. Sono un grande artista.
Allora, certo. Tra l'altro,
artista da merda.
Tra l'altro, ricorreva giorni fa il 30° anniversario dello sfregiamento della Pietà di Michelangelo. Ti ricordi? Cinquantesimo, scusa, no, 50° anniversario. Noi non eravamo vivi.
E già 50.
50 Voi. Anni dallo sfregiamento della Pietà di Michelangelo. Ma soprattutto, scusate, la vera domanda è come ha fatto a entrare con una torta in mano. Secondo me qua c'è qualcuno che ha pensato a fare pubblicità al Louvre, forse a Leonardo da Vinci o alla pasticceria che ha fatto la storia.
Ora,
la vera domanda che mi pongo è, secondo me è un'opera artistica questa qua, è una performance, ma se non lo è, voi dite che non lo è, allora io dico qual è il conficio, che cos'è l'arte, mi domando e dico, cioè 3899 106 600, secondo voi che cos'è l'arte, cioè come facciamo a stabilire univocamente, oggettivamente, se un'opera è artistica o meno, cioè è dal gradimento, da che cosa, cioè, come facciamo a capire se un'opera è arte, dal giudizio degli esperti, come facciamo a capire se un'opera è arte, ma anche, vale anche per un disco, una creazione artistica di qualunque tipo, è arte o non è arte, cioè Gigi D'Alessio è arte? I metalli che sono arte, il pistolotto è arte, pistoletto si chiama,
pistolino,
l'altra volta ho detto pistoletto però, che c'è Valeria che mi ha cazziato, mi ha detto si chiama pistoletto, no pistolotto, ma stavo scherzando, pistoletto, certo, che tra l'altro l'ho visto in uno spettacolo televisivo, pistoletto, e gli hanno chiesto di dire due parole, veramente non sapeva non sapeva quasi parlare, cioè era proprio ti colpisce.
Se ti colpisce, sì, pistoletto.
No, ti colpisce il fatto che certi artisti siano completamente inconsapevoli della loro arte. Ma comunque, cos'è arte? 3899, cioè dove, qual è il confine, no, tra quello che è artistico e quello che non è, che non lo è? No, non è performance, non l'ha presa in faccia, dice, scrive qualcun altro. Per me è arte la guida di Bagnaia ieri al Mugello. Ieri, per quanto riguarda i motori, ci consoliamo, visto che stendiamo un velo pietoso sul Gran Premio di Monte Carlo e sul comportamento e sull'atteggiamento della Ferrari. Mauri, so che sei più incazzato di me.
Come
almeno
si fa?
Ci consoliamo con la vittoria allora, al Gran Premio d'Italia al Mugello, calma, di Francesco Bagnaia, che finalmente è riuscito a vincere una gara evitando di cadere, insomma, no? E ci ha dato delle belle soddisfazioni.
Io ieri, guarda, comunque
sì, lo so,
c'è
lo
un
so,
diavolo
lo so.
Per capello,
bellissima operazione artistica, meglio ancora se non ha fatto danno. Che gesto, scrive Simone, lo vedi? Bellissima operazione, vabbè, artistica, sì, ragazzi.
Buongiorno, sono Vittorio Sgarbi. Capri.
Ah, sei uguale.
Lo fa uguale.
Lui.
Dovremmo chiedere a Vittorio. Lo chiamiamo dopo. Chiediamo a Vittorio Sgarbi se secondo lui è un gesto artistico o no. La torta in faccia a cosa? Dunque, Maurizio, dovresti leggere Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler di Massimiliano Parente. Spiega benissimo cos'è l'arte contemporanea. E questo gesto potrebbe esserlo, come la Abramovic, Mauri.
Ma io dico, vabbè,
dimmi
mi sveglio, veramente mi sveglio la mattina,
sì,
no? E vado,
no,
a
ma non è così.
Ma non è così.
Io innanzitutto dico, tutti quelli che dicono mi sveglio la mattina poi non lo fanno mai, fallo.
Ma non lo faccio perché non mi interessa farlo, ma io faccio
allora
un'altra cosa.
E allora non sei un artista.
Ma lo dici te.
Lo dico io, sì, che lo deve dire, mio zio. Non sei un artista.
Allora, perché non sono un artista?
Perché
quando
non
io
lo fai,
scrivo una commedia teatrale,
non hai quell'afflato.
No, probabilmente non ha uno spessore artistico, ma fa parte di una creazione, fa parte di un concetto, fa parte di un percorso. Non ci si può svegliare la mattina, tirare una torta e dire sono un artista. Manco per il cazzo, fai un percorso che ti porta
a
concettualizzare.
Ma che vuol dire il percorso, ragazzi?
Quello che vuoi dire.
Che vuol dire? Quando le Zeppelin hanno fatto il primo disco, non hanno fatto nessun percorso, hanno fatto un primo disco, era un capolavoro.
Ho capito, ma faceva parte di un progetto, no? Faceva
questo
parte
che ne
di
sai
un
che
progetto.
Non fa parte di un progetto,
il progetto artistico è andare,
cioè, non è che non suonavano loro prima,
ma che progetto artistico è fare quello che ha fatto Pistoletto?
Questo
che progetto artistico
questo
è
signore che ha tirato la torta,
ma cosa importa chi è un'opera d'arte o no?
Se sei inventato dal niente, quello non è un discorso artistico, è una protesta politica, io lì,
cioè,
la posso
è arte,
accettare,
cioè, fammi capire, per
quella
capire,
protesta
per
di capire, senso
no, per capire, è arte solo se viene da qualche parte, cioè
se
lui è il signor nessuno non può fare arte, quindi.
Assolutamente
non credo
sì.
Che sia un gesto artistico,
ma se tu lo concepisci come gesto artistico, se tu lo concepisci come una cosa che tiro la torta,
lo sai perché
la terra
è arte?
Sta...
lo sai perché è arte? Perché ne stiamo parlando. È arte perché
è arte,
ne stiamo
perché
parlando.
Tu hai deciso di parlare.
Allora, tutto quello di cui parliamo, allora, che genera discussione, è un gesto artistico.
Ma vedi che io adesso vengo del latte meno e arte.
Ma anche buttare giù le statue. Se tu ti alzassi e venissi qua e mi picchiassi, sarebbe un gesto artistico.
Ma no, sarebbe un gesto violento al quale seguirebbe una denuncia penale.
Ovviamente. Però, ragazzi, secondo me, anche buttare giù una statua può essere un gesto artistico. No,
sei un coglione, però.
È fatto con una finalità.
Sei un artista coglione.
Sei un coglione. E tutte le grandi gesti di rottura sono tutti coglioni.
No.
Io, ma perché
Duchamp è un coglione. Dillo. Fatti baffi a ragione.
Duchamp è un coglione. Pirocchi due punti.
Che ne so,
ma
ha fatto l'orinatoio, quindi è un coglione. Cioè, che discorsi sono, ragazzi? Qual è l'arte? Cos'è che stabilisce, che fa,
sì,
che
vabbè,
fa capire
che possiamo
se
essere
una cosa
artisti,
è arte,
dai,
o non è arte? Ah, no, vabbè, no, tutti no. Questo
allora possiamo
qui
essere tutti speaker radiofonici?
No, sì, questo volendo, signore qui. Questo signore qui è un artista.
Ma voglio vedere proprio chi è questo.
Radio Rock Podcast.
Wicked Ways, loro sono gli Hailstorm di Lizzie Hale. Stiamo parlando di quello che è accaduto al Louvre e ci stiamo interrogando anche un po' su che cos'è l'arte, no? Un uomo, Mauri, è entrato al Louvre e ha lanciato una torta sulla teca della Gioconda. Io ho detto grande performance artistica, la torta in faccia alla Gioconda. Mentre la portavano via, gridando, c'è gente che sta distruggendo la Terra. Pensate al pianeta, pensate al pianeta. Allora io ti volevo fare una domanda, no? Come mi ricordava Massimiliano Alessandro, no? C'è un'opera di Rauschenberg che si chiama De Koning cancellato, l'opera. Cioè lui che cosa ha fatto? Compra un'opera di De Koning, la cancella, la cancella praticamente, ci dipinge sopra e diventa un'opera di Rauschenberg. È arte?
Per me no, ma io sono ignorante, ragazzi.
Però allora questo presupposto
allora
cos'è arte?
Non è che allora io penso che l'arte per un ignorante che... non per gli addetti ai lavori, sì. Attenzione, perché qui il discorso secondo me deve essere proprio splittato, sì. Nel senso, l'arte a chi è finalizzata? Dividiamo questo discorso.
Innanzitutto è anche questo interessante, c'è una finalità nell'arte, ecco, secondo me no.
Perché se non c'è, allora hai ragione tu e va bene tutto.
È come
e
non
ti
c'è
ripeto,
una finalità della vita, non c'è una finalità nell'arte.
Ok, allora ti ripeto, però qualsiasi gesto mio, sì. Che ti posso dire, a parte la cagata sul mixer,
sì.
Una busta di piscio addosso alla porta.
Bellissimo.
Volendo contestare, bellissimo. No, questo piscio che cola, sì. La contestazione,
perché no?
Per il modo di comunicare. Allora, se non c'è nessuna finalità,
ti posso dire la mia?
Il gesto ti posso dire.
Secondo me è arte quando è storicizzata. Cioè è arte, cioè? Se viene storicizzata, se viene ricordata, cioè allora è arte.
Allora questa come fa a essere ricordata? Vediamo
intanto,
il tempo.
Io sto dicendo che secondo me è arte, okay. Vediamo se magari
che
lo sarà
tra 10 anni.
Se verrà ricordata come un'opera, okay. D'arte, come una performance artistica.
Quindi il gesto in sé non è
piscio,
nulla.
Se lo scorda tu, se io piscio sul, okay. Qui a Radio Rock e nessuno ne parla, e
perfetto,
allora.
Perfetto, quindi non è nulla fino a che non si arriva ad una storicizzazione, giusto?
D'altra parte
quindi
l'arte
siamo in un momento sospensivo.
Perché esistono opere d'arte sconosciute che poi vengono magari scoperte dopo 50 anni, postume, quindi non è neanche così in realtà. Però se vogliamo dare per forza una definizione che chiaramente diventa poi anche collettiva e sociale, e allora dobbiamo dire l'arte è quando è storicizzata. Adesso sentiamo i nostri ascoltatori. In realtà mi scrive Massimiliano che sostiene che non sia arte, l'abbiamo citato in ballo, Massimiliano Parente, per il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler. Lui dice, secondo il postulato duchampiano, è arte se lo fa un artista, quindi è tautologico però. Cioè nel senso, se lo avesse fatto Banksy, ne avrebbero discusso come gesto artistico. Quindi mi viene da dire, se Banksy avesse fatto la stessa cosa, sarebbe stata un'opera d'arte.
Per me no, io rimango coerente con quello che penso.
Allora però non è arte, non è arte mai.
La torta in faccia là, che poi manco in faccia, la prende sul petto.
Però Maurizio, tu dovresti avere il grande coraggio di dire Pistoletto non è arte, l'Abramovic non è arte.
Io penso che ci sia una
cosa,
che
Hirst non è arte.
Allora parliamo di qualcosa che è l'arte, che secondo me è abbastanza astratto.
Cioè abbi il coraggio di fare una performance artistica e dire che l'arte contemporanea non esiste. Grande performance artistica di Rocchi, che dice l'arte contemporanea
allora,
non esiste.
L'arte contemporanea non solo non esiste, è una grande cagata.
Vabbè, l'arte non è che esiste una sola espressione artistica, esistono diverse espressioni artistiche. Quello che dice Massimiliano è giusto, è artistico nel momento in cui la fa l'artista.
Chi decide se è l'artista?
L'artista
però
è consapevole del gesto artistico.
Che ne
che
sai
fa?
Che lui non è consapevole, ha detto lo faccio per l'umanità, lo faccio per
gesto politico.
Che poi, più consapevole così è politico.
A parte che rileggendo l'articolo poi potrebbe essere anche una performance artistica. No, perché allora lui è andato
alla
fine,
raccorda a me.
Ascoltami, è andato al Louvre su una sedia a rotelle vestito da donna.
Dai, è il numero uno.
Si è messo davanti a questa, ha tirato questa torta, mentre lo portavano via, ha gettato dei petali di rosa lungo la
strada. Questa è una performance artistica, ragazzi, questa è arte pura. Scusa, è arte pura.
Però poi ho letto, quasi più artistico tutto il resto rispetto al lancio della torta.
No, ma il lancio della torta è meraviglia, geniale. La torta in faccia alla Gioconda, ragazzi. La torta in faccia alla Gioconda.
Questo discorso
è geniale. La torta in faccia
è
geniale.
Non è geniale.
Questo discorso è rischioso perché rientra.
È una merda, è una cagata.
No, questo discorso è rischioso perché rientra nella cosa che tutti possono fare tutto. E non è così.
Fallo te.
Tutti possono fare tutto.
Vai in sedia a rotelle. Mettiti in sedia a rotelle vestito da Maria Sole e vai a fare la cosa alla Giocola, la torta in faccia alla Giocola. Fammi vedere come fai.
Ma io mi esprimo in un altro modo.
E allora non rompere i coglioni a quello che si ispira così. Quello è un artista. Tu sei un artista sul palco.
essere un artista così, tanto che di questo tizio non si dice né il cognome né il nome, per cui è un gesto fine a se stesso.
Perché,
ma che tempo ha?
10 anni lo studieremo.
Perché adesso purtroppo, sì, perché adesso purtroppo la giustizia borghese lo incriminerà purtroppo, perché questa è la giustizia
borghese,
anziché premiarlo.
Guarda, è molto più borghese e conformista, è radical chic sostenere che questo sia un gesto artistico, piuttosto che
una cosa meravigliosa. Ma
è una roba da salotto buono. Hai visto, cavolo, quel pazzo vestito da donna che ha gettato la torta in faccia alla... È un autista, ma vaffanculo.
Buongiorno,
va bene,
ragazzi.
Va bene.
Mauri, invece di dire una torta amico, direi una pizza.
No,
faccia,
ecco la violenza.
Parla ancora pipa di arte.
No, che pipa.
Allora, ma scusa, tu diresti, hai visto, cavo, Duchamp ha messo i baffi alla Gioconda, hai visto, cavo, che... Dillo.
Sì, Duchamp ha visto, cavo, i baffi alla Gioconda, fa prima, cavo Duchamp, prima fa la Gioconda, poi c'è il diritto di fare i baffi.
La Gioconda è una cagata, ragazzi, La Gioconda la fa mio nipote di 7 anni. Fa la Gioconda, l'ha fatto 3-4 Gioconde,
7 anni,
Gabriel,
Fritz,
si
Gabriel,
chiama,
ecco.
Si fa 7-8 Gioconde,
sì.
Ragazzi,
vedere,
è una cagata la Gioconda,
facci vedere le Gioconde.
Ma scusa,
di tuo
è francobollo, è una faccia di una, ma che cazzo
adesso,
è?
Emilio, non è che tu per sostenere la tua tesi devi arrivare a essere ridicolo.
Ti sto dicendo,
non puoi considerare una torta,
la Gioconda è meravigliosa, è l'opera d'arte dell'umanità definitiva, è il colonnato di San Pietro la Gioconda. Ragazzi, la Gioconda è una cazzata, poi che abbia un valore intrinseco forte, simbolico, che sia un però esteticamente, cioè dal punto di vista realizzativo,
invece la torta sulla teca esteticamente è una cosa fighissima,
fa cagare anche quella, però ha un nel senso, o ce l'ha anche la Gioconda o nessuno dei due, perché nessuno dei due è particolarmente complicato da eseguire. La Gioconda la puoi fare, uno che sa dipingere la fa in 10, ci stanno 70.000 riproduzioni della Gioconda.
Ma che dici? È una riproduzione di qualcosa che è originale ed è unica, lo
però
capisci?
Allora è unico pure
perché è unico
perché
pure il gesto dell'handicappato, è quello sulla sedia a rotelle,
è il primo, è il primo che tira una torta in faccia a qualcuno, infatti questo,
ma non è handicappato
perché la Gioconda invece è il primo che fa il ritratto di una.
No, vabbè, non ci stanno parole, ma perché io mi devo confrontare con te che pur di avere ragione rasenti il ridicolo,
ma non ci sono adesso è ridicolo questo atteggiamento. Radio Rock Podcast. T-Rex con Get It On. Si parla di arte questa mattina e devo dire, l'ho già raccontato altre volte, ma una volta sono passati 20 anni, andai con mio papà a Barcellona, un viaggio io e lui, e andammo alla Fondazione Miró, fondazione dedicata a Juan Miró. Mio padre era letteralmente scandalizzato. A un certo punto vide questo trittico bellissimo di Miró con 3 quadri completamente bianchi, con 3 strisce nere verticali, no? Una leggermente a sinistra del quadro, una al centro, no, Ale, e una a destra. E mio padre era scandalizzato perché diceva: ma che è sta roba? Ma questa sarebbe arte? È arte,
lui.
È in un museo. Però capisci, se
no,
tu pensi questo, a parte che cancelli tutta l'arte contemporanea,
sì, la capisco difficilmente.
Quindi capito, il problema non diventa la provocazione di quest'uomo,
cioè,
diventa l'arte contemporanea.
No, hai ragione, cioè. Però uno come me, ripeto, ignorante in materia, ragiona solo col gusto personale.
Sei boomer, capito?
No, io ragiono solo col gusto personale, nel senso che molto spesso mi rendo conto che anche, come dici tu, artisti contemporanei, ci sono delle cose che esteticamente mi piacciono e a livello quindi inconscio le giudico degni di essere inserite nell'arte, e altre che non mi piace, e quindi dico: ma che cazzo è?
Infatti bisogna capire cos'è l'arte. Ci scrive Daniele: l'arte secondo me è tutto quello che prima non c'era e adesso c'è, quindi diciamo la creazione, quindi però viene tagliato tutto fuori, un sacco di roba che non sarebbe più arte tecnicamente, cioè, ma se vuoi, da un certo punto di vista, anche il gesto di quest'uomo prima non c'era, adesso c'è, cioè la torta in faccia alla Gioconda prima non c'era perché nessuno gliel'aveva mai tirata e ora c'è,
però mi
chiedo, non rimane, però c'è,
però
sì,
allora
c'è,
se invece
gesto,
di chiamarla arte la chiamassimo performance, perché
guarda,
questa roba sua non c'è più.
Qualcuno ricorda per esempio colorazione della, ti ricordi la colorazione della Fontana di Trevi?
Sì,
oppure le palline, che credo fossero la stessa mano, la cascata di palline a Trinità dei Monti.
È
arte, non è arte? Anche là ci si interroga. Performance artistiche vengono chiamate,
sì,
però.
Ma non sono opere d'arte, perché secondo me, per esempio.
Addirittura, tra l'altro, tornando al discorso che facevamo qualche giorno fa con che riguarda gli NFT, addirittura alcune di queste performance vengono vendute. Cioè vengono vendute le performance. Cioè tu fai, che ne so, getti le palline da lontani, qualcuno se lo compra. Si compra l'NFT dell'opera artistica.
Quindi la fa un'immagine, diciamo.
Non è un'immagine, è un file.
Un file che del... ci sta dentro sto file.
E ci sarà un'immagine delle palline.
Quindi immagine si è comprato. Perché dobbiamo complicare le cose?
Se tu Ma non è fisica, non è una cosa reale. Vabbè, ti compri una roba virtuale.
Certo.
Ti compri una roba virtuale.
Però, per esempio, in quel caso, immortale un momento. Nel caso della torta, per esempio, che è stata pulita, no?
Quindi è una creazione, no?
Cioè, sì, però è stata pulita. Adesso come viene valutata? Cioè, mi chiedo.
Ma che viene
è una performance? Ci stanno i video e le foto. Ma sono i video e le foto della performance.
Ma di questo tipo non si conosce neanche il nome. Prima di lui c'erano state altre persone che hanno gettato roba sopra addosso alla
Gioconda. Ci sono artisti che sono rimasti sconosciuti per 200-300 anni.
Questo sarà scoperto fra 200-300
anni. Magari no, però il principio, però non lo puoi sapere. Anche l'originalità determina l'opera d'arte contemporanea. Non deve averle fatta nessun altro prima e poi deve essere un artista. E qui torniamo, Andrea. Che vuol dire deve essere un artista?
Chi te la dà la patente?
Chi è l'artista? Interessante, vai.
La pioggia di oro.
La pioggia d'oro. Allora, il gesto artistico è se c'è l'intenzione artistica e viene riconosciuto come tale. E però tu, ribadisco anche questo concetto, me l'ha detto anche, me lo diceva anche Massimiliano, però l'intenzione artistica come la valuti? Cioè,
con
come
la consapevolezza.
E come fai? Non è vero, non è vero. Ci sono una marea di artisti che non erano consapevoli della loro arte.
Non erano consapevoli dell'universalità della loro
arrampicarsi.
Io
non erano consapevoli.
Io da artista consapevolmente faccio un'opera. Poi,
cioè,
se
sai che stai realizzando un'opera.
Sì.
A parte chi te lo dice che il signore è sulla sedia a rotelle non faceva.
No, non sa un cazzo.
Ma che ne sai
ma
tu?
Ma lo dico io, ma perché l'ha non bocciato, è che ma che bocciato. Consapevolezza? C'è una consapevolezza politica, non artistica, è diverso.
Ma che ne sai se la consapevolezza politica non è una consapevolezza artistica?
Tu prima hai detto Gigi D'Alessio, allora è arte? È arte nel momento in cui Gigi D'Alessio conosce le note musicali.
Guernica di Picasso non è un'opera d'arte perché è quadro politico. Che cazzo vuol dire, ragazzi, sto discorso? Cioè, la consapevolezza politica può stare all'interno dell'opera d'arte. Ragazzi, ma
vogliamo
che discorsi
dare
facciamo?
Un aspetto
ma
di,
che discorsi?
Gli vogliamo dare un aspetto di, come dire, come dicevi, di una roba che rimane?
No.
Per esempio?
Ma di questo tizio, ripeto, non si è detto neanche il nome.
No, non importa, Mauri.
Però la torta in faccia alla Gioconda è un gesto simbolico, secondo me, non è una performance artistica.
È un gesto simbolico, che è una performance artistica.
Invece, secondo me, è una performance e non un'opera.
70.000 euro dal museo di Bruxelles per fare un'opera d'arte e gli ha mandato la lettera che ho scritto: questa è la mia opera d'arte.
È meraviglioso.
È una cosa, se vuoi, geniale.
È geniale, ragazzi, simbolico. Si è fatto dare non so quanti
comico,
soldi.
E quello è un pezzo comico.
È una performance artistica.
È un pezzo comico. È un brillantissimo
tutto
comico.
Può essere una performance.
Mi dispiace, ma Gioconda non è una cazzata manco per niente, perché è il primo quadro che rappresenta la prospettiva aerea. Non è una cazzata manco per niente.
Si è arrabbiato.
Questo dimostra che d'arte non ci sta a capire in casa.
No, ragazzi, la Gioconda è una... Allora, intendevo dire, forse non mi sono spiegato bene.
Hai detto
intendevo dire che è una cazzata, che è una merda, perché se la mettiamo sul piano della riproducibilità e della... Ma stai scherzando, ragazzi, ma non capite un cazzo di arte.
Ma la Gioconda è sempre stata una crosta, dai, diciamo la verità. Anzi, un po' di panna gli fa pure bene.
Allora, concordo sulla pizza pappagallo, ma no, ragazzi, a me... Allora, il discorso... Io non conto un cazzo. A me prendermi a pizza non vi fa diventare un artista. Dovete andare a prendere a pizza, che ne so, Berlusconi per dire,
Porello che ieri si è addormentato sugli spalti,
uno
dai
di questi.
Ad esempio,
già,
quello che tirò il San Pietrino in faccia a Berlusconi, te lo ricordi,
sì,
no? Che lo fece sanguinare.
Sì.
Chi è?
Un'opera d'arte pure
ma
quella.
Chi è
una performance artistica.
Te lo ricordi il nome?
Ma non è importante. Allora,
ma che non è importante?
Non è importante.
Cavolo, non è...
Allora, ti posso dire. Tu lo conosci l'anonimo del Sublime? Lo conosci l'anonimo del Sublime?
No, non lo conosco.
Ecco, ok. L'anonimo del Sublime è una grandissima opera d'arte classica. Lo dobbiamo bruciare. Se noi non sappiamo chi è. Non,
ma
non
che significa? È classica. Fa parte di un.
Perché era artistica. Al di là di chi l'ha fatta.
E perché era artistica?
Un gesto può essere artistico anche al di là di chi l'ha fatto.
Quindi quello che ha tirato San Pietro non faccia Berlusconi.
Perché se no
tutti gli anonimi
che abbiamo buttiamoli al cesso perché non
quello
sono
quello che ha sparato a John Lennon ha fatto un arte artistico.
Beh, al limite,
al limite
sì,
sì.
Ma al limite che?
Se la torta in faccia è una performance.
Al limite sì.
Se lui avesse detto.
Poi ragazzi, è andato in galera Mark Chapman.
Giustamente.
Sta ancora in galera credo. O è morto?
È morto.
mi sa che forse è morto.
Ascolta,
mi ricordo se è morto, ma comunque se non è morto sta ancora in galera, gli hanno rifiutato la libertà vigilata tipo 10 volte, ed è bene che sia così, che stia in galera, però al limite, è una cosa, beh cazzo, è una performance, ragazzi purtroppo sì, dico, una cosa, è una performance orribile, allora, però è una performance artistica anche
questa,
quella.
Ma con la torta in faccia,
ragazzi, è così,
no,
eh.
No, se stabiliamo che questa è una torta in faccia,
no, che no,
a cui segue la dichiarazione, preoccupatevi di altre cose, se Chapman dopo avergli sparato,
siamo tutti artisti, siamo tutti artisti, siamo tutti,
tutti artisti, che no. Tu non hai sparato a Lennon, non hai fatto la Gioconda, non hai fatto la merda d'artista.
Ma potenzialmente sì.
No, no, perché sono, se non l'avresti fatto, non è potenzialmente, se non l'avresti fatto. Se, se tu fossi un artista a quel livello, l'avresti fatto. Radio Rock Podcast. 9 minuti, lunedì 30 maggio, di che cosa stiamo parlando questa mattina? Una persona ha sporcato la teca che protegge la Gioconda con una torta, cioè non protegge la Gioconda con una torta, che protegge la Gioconda, l'ha sporcata con una torta, e ci siamo interrogati anche un po' sull'arte, no? Su che cos'è l'arte, perché io ho detto, questa mi sembra proprio una performance artistica. Domenica pomeriggio una persona ha sporcato la Gioconda, il dipinto più famoso al mondo, esposto al museo del Louvre di Parigi, con quella che sembra essere una torta. Le immagini e i video che sono circolati sui social network non mostrano il momento in cui la persona attacca il dipinto, ma si vede la teca che lo protegge sporca di crema bianca. Secondo uno, a meno che non si è masturbato davvero davanti alla Gioconda, un po' come Max Montan. Sì, però effettivamente sarebbe, o forse si è masturbato tanto tempo prima e poi ha lanciato tutto lo sperma sulla Gioconda. No, per dire Mauri, per dire. Attenzione, per dire. Le immagini e poi dai Emilio, cioè dici le peggio porca. Ma dico,
una cosa
artistica,
è
una cosa proprio brutta. C'è una cosa proprio brutta.
Da tempo che,
allora,
dai.
Quindi io, scusa un attimo. Quindi dai. Scusa un secondo. Se io dico Manzoni, merda d'artista, è una cosa proprio brutta. Che schifo, vergogna la cacca, non si può dire. Ragazzi, sono funzioni corporali, sono cose che riguardano la vita. Allora, dicevo, quindi c'è questa crema bianca e c'è uno dei custodi che, che
panna,
prova che
è panna.
O crema o panna, chissà.
È panna, c'è scritto sul giornale.
C'è scritto.
Vabbè, qui c'è scritto o crema o panna, ah, o sperma, non lo so, c'è scritto qua. Sto leggendo sul post. Allora, praticamente, secondo le testimonianze dei visitatori che erano lì, la persona si sarebbe avvicinata al dipinto in sedia a rotelle. Cioè praticamente questo signore è arrivato nella sala dove è esposta all'interno del Louvre, sì, la Gioconda in seggia a rotelle e con una parrucca in testa. Uno dei video la mostra in piedi mentre viene allontanato e grida alla folla di pensare alla terra. È per quello che l'ho fatto, pensate al pianeta, lancia petali di rosa, ragazzi, più di arte. Invece, allora, Maurizio dice assolutamente non è arte, Alessandro dice non è arte, proprio tutta l'arte contemporanea non è arte, io dico è espressione artistica. Massimiliano Parente, che abbiamo interrogato
deve dirimere questa controversia,
però lui dice sostanzialmente, se non ho capito male, dice che la performance la fa non la cosa in sé, non l'arte in sé, ma la fa chi la crea, cioè se sei un artista è arte, se non sei un artista non è arte. Ho capito bene, Massimiliano? Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao a tutti, ma stavo contando il numero di cazzate che avete detto.
No, meno
male. Ho perso il conto perché.
Ci credo. Se ne vuoi dire un po' alcune, insomma, le vuoi enucleare, vai pure.
No, chi interveniva dal pubblico, tutti. Cioè, non c'è una cosa.
C'è una cosa giusta.
No, allora, anzitutto non è. Proprio qui mancano le basi. Le basi.
Sì, è vero.
Che manco le basi si fanno alla fine dell'Ottocento, quando c'era la fotografia, tolse il primato, perché prima Tirocchi ha detto parlava dell'unicità dell'opera d'arte. In realtà a fine Ottocento, quando gli impressionisti esposero, ricordiamoci che esposero al Salon des Refusés, cioè non vennero riconosciuti come arte, perché all'epoca c'era un tipo di pittura che si chiamava pompierista, che erano tutti dipinti leccati, molto realistici, molto, uno avrebbe detto che belli, no? E invece gli impressionisti hanno fondato di fatto l'arte contemporanea, che poi sono diventate le avanguardie storiche, che poi sono diventate il dadaismo, l'astrattismo, eccetera. Quindi il fatto che sia più o meno, e l'unicità dell'opera d'arte è venuta meno. Tant'è vero che Walter Benjamin scrisse un saggio che si chiama L'opera d'arte nella sua nell'epoca della riproducibilità tecnica, cioè almeno i primi del Novecento. Non c'è più bisogno di fare quello su cui si opponeva Duchamp, un manufatto commerciale. L'artista può scegliere un oggetto e questo oggetto diventa opera d'arte.
E fin qui ci siamo.
Voi direte chi è, che cos'è che fa l'artista? E questo è il punto rimasto irrisolto di Duchamp. L'artista lo fa, il fatto che nel momento in cui lo fa sia riconosciuto come artista. Non c'è un solo caso in cui voi citate la merda d'artista, ma potreste citare tantissime opere meravigliose, tipo Joseph Kossuth. Pensate, Joseph Kossuth ha esposto un cubetto di ghiaccio lasciato sciogliere, in realtà non c'era niente. Stiamo parlando degli anni 60, oppure una lastra di vetro di un metro per un metro esposta su un qualsiasi muro, ed era tutta una riflessione all'interno dell'arte, così come i monocromi bianchi che ci sono stati tantissimi negli anni 60, che poi, però sei dentro un, cioè non c'è un solo caso di qualcuno che abbia fatto un'opera così per a cazzo perché sia stata percepita come
c'è un concetto artistica.
Ma c'è anche un lavoro dietro, cioè c'è tutto un lavoro, perché percorso, ed è, certo. È un lavoro che nel caso dell'arte viene fatto anche in gran parte dalla critica, cioè devi essere in un contesto, devi essere percepito come tale. Se non ci fosse stata la critica, gli impressionisti non avrebbe cagati nessuno, i cubisti neanche.
Però quindi arriviamo al paradosso che l'arte quindi è quella che è percepita dalla critica, cioè da una lobby, possiamo dire, no? Da un insieme di persone che dicono questa è arte, questa non è arte, cioè non è come, indipendentemente da quello che hai creato poi.
Sì, deve esserci un contesto, ma in quel contesto si deve inserire all'interno, cioè noi non c'è un solo caso in cui vediamo... Sapete che dice, vabbè, il taglio sulla tela lo posso fare anch'io. Sì, ma lì c'era dentro una ricerca sullo spazialismo. C'era il discorso che si stava dibattendo sulla crisi della raffigurazione e si arrivò a fare i monocromi bianchi negli anni 60. Cioè, devi essere all'interno...
Un contesto.
Però, scusa, a me che fruisco l'arte... Che cazzo me ne frega di quello che c'è stato prima? Cioè, a me interessa l'opera. Se io leggo un romanzo, mi interessa come è scritto quel romanzo, non mi interessa se ci sia stata o meno una riflessione.
È diverso perché, per esempio, tu citavi un'altra. Tra i cazzati che ho segnato,
sì.
Dove avete detto? No, citavi il fatto, no? Uno venne scoperto dopo 200-300 anni, eccetera.
Sì.
In realtà nell'arte non succede mai, cioè o vieni accolto subito al posto giusto, nel momento giusto, oppure non succede mai.
Anche se Van Gogh però dai suoi contemporanei, non almeno a livello proprio di critica, non è stato capito immediatamente.
No, ma poi è stato capito solo a livello di critica, perché per quanto riguardava il pubblico non sarebbe mai stato capito. E vi dico un'altra cosa, nel Cinquecento Tiziano... cominciò ad essere cieco e c'è un suo famoso dipinto che si chiama Lo scorticamento di Marzia, che dipingeva quasi con le dita. Ora, se voi lo vedete oggi, qualcuno potrebbe dire ha anticipato l'espressionismo, perché sembra un quadro espressionista, ma di fatto non lo è. È un quadro dipinto da uno che voleva farlo bene, ma l'ha fatto male perché è cieco, perché era mezzo cieco. Certo. Quindi, non essendo inserito dentro quel contesto in cui si voleva fare esattamente quella cosa lì, anche se sembra un quadro espressionista nel Cinquecento, non lo è.
È un quadro venuto male nel Cinquecento.
È un quadro venuto male nel Cinquecento.
Certo,
se l'avessi
è
fatto nei primi del Novecento, era un quadro espressionista. Lì non lo è. È semplicemente un quadro dipinto male. Se Van Gogh fosse stato nel Cinquecento, non era un grande anticipatore. È semplicemente uno che non sapeva dipingere.
Quindi scusa, quindi arriviamo a dire, l'abbiamo già accennato prima, che questa cosa che è accaduta al Louvre ieri, quando era l'altro ieri, se l'avesse fatto identica performance, chiamiamo così, stessa identica cosa, l'avesse fatta Hirst, l'avesse fatta appunto l'Abramovic o chi vuoi, allora sarebbe stato arte.
No, se ne sarebbe parlato sarebbe stato ugualmente una cagata, perché però se ne sarebbe parlato se ne sarebbe discusso, ma questo
ne stiamo discutendo lo stesso in realtà, però
vogliamo discutere,
vogliamo dire che siamo noi del Rock Show con Massimiliano Parente che abbiamo elevato a diciamo dibattito d'arte questo gesto,
che si sta su tutte le prime pagine dei giornali,
come ne parliamo noi.
Scusate, però vi faccio un altro esempio. Se noi guardiamo l'ultimo meraviglioso spettacolo di Ricky Gervais,
sì.
È un grande stand-up comedian, eccetera. Ma se voi prendete una battuta di Ricky Gervais e la fate dire a uno al bar, non è un grande comico, ha fatto una battuta dentro un bar. Perché? Perché prima devi arrivare a essere Ricky Gervais sul palco e fare lo spettacolo.
Ovvio.
Lo dice al bar, non sei un grande comico, sei uno che sta dicendo delle cose al bar.
Quindi poi possiamo dire che l'artista ha bisogno di consapevolezza, di un contesto e di un concetto.
Sì. Sì, infatti uno dei concetti di Duchamp è che l'opera, l'orinatoio, per essere visto come opera d'arte, deve arrivare prima da stare dentro un museo. E per farlo arrivare a stare dentro un museo, essere visto come opera d'arte, devi fare tutto un lavoro per essere. Se tu lo fai a casa, non è opera d'arte, è semplicemente. Sei uno scemo che ha messo l'orinatoio.
Vabbè, vabbè, riflettiamo ancora un po'. Tanto c'è un sacco di messaggi. Puoi rimanere ancora un pochino, Massimiliano, così?
Sì, sì, sì.
Ok, allora ci fermiamo un attimo, riflettiamo ancora un po' e poi torniamo. Just for fun.
Sì, pronto, buonasera signor Frustacane. Chiamo dall'ufficio dell'avvocato Faraoni. Ma chi c'è? Che fai? No, no, amor!
Criminal Quadraro.
Ehi, Detective John, Detective Jack.
Ehi, medico legale Annunziata Forrester.
Cosa sa dirci della vittima?
È morta.
Bene, e dell'arma del delitto?
Sicuramente un coltello Berti Fiorentino da tasca con lama d'acciaio, inox e manico in corno di bue.
Come fa ad esserne tanto certa?
Perché sta ancora piantato sulla schiena della vittima con tutto il cartellino attaccato. Leggete.
Porca maiala, 550 euro per un coltello.
Se me li dava a me te l'ammazzavo io a mani nude.
Dice, sai, faccio il serial killer, lo sfrutto, ma 550 euro per usarlo una volta sola.
Lo so, la gente è matta. Comunque, nel momento della morte la vittima era al telefono con il signor Frustacani di anni 87. L'ho interrogato personalmente.
E che cosa ha detto?
Che se ci aveva avuto una ventina di anni in meno, ma aveva fatto cantare la Marianna la va in campagna in tonalità di Do maggiore.
E della vittima?
Che le sue ultime parole sono state... Amor!
Qualche ora dopo, nell'ufficio di John e Jack...
Mo va meglio. Ehi, Jack, che cos'è quella faccia concentrata? Avevi detto di averla fatta tutta.
Sì, sì, l'ho fatta tutta, ma se stessimo dando tutto per scontato.
Cioè?
La vittima, prima di morire, ha detto amor, giusto? Che significa?
Amoro.
E chi te lo dice?
Come chi me lo dice? Su 200 puntate, 199 iniziano con la vittima che dice amoro.
E se invece questa volta voleva intendere amor? Diminutivo di amore?
Quindi il marito.
Oppure amor, oh.
Quindi il cameriere.
O anche amor, no.
Quindi il pischello che spigna la roba.
Oppure amor,
so. Quindi un collega pigro.
Oppure amor, Tisia.
Quindi la famiglia Adams. Un attimo, Jack. Cosa stai cercando di dirmi?
Non lo so, non ci sto più a capire in cazzo.
Infatti avevo intuito, per questo t'ho fermato.
Amor.
Guto.
Criminal Quadraro. Radio Rock
Podcast. Korn con Falling Away From Me alle 8.25 su Radio Rock. Emilio Pappagallo con voi, Maurizio Panicone, Alessandro Di Rocchi, Massimiliano Parente. Ci sei, Massimiliano? Allora, si parla, tra l'altro sta avendo un po' di altre notiziole che di cui si parla stamattina, non c'entra nulla, però a proposito di... Allora, abbiamo appreso che secondo Bianca Berlinguer suo padre apprezzava De Mita perché stava cercando di cambiare la DC. Oh, a proposito di arte, Elvis Presley, apprendiamo oggi dai quotidiani, all'apice del successo, Elvis Presley aveva paura che a 40 anni nessuno si sarebbe ricordato di lui. Elvis Presley aveva una paura fottuta che nessuno si sarebbe ricordato di lui. Poi Italexit di Paragone oggi sfonda nei sondaggi, è quotata fra il 2 e il 4,5%. Italexit di Paragone, Italexit, no? È il partito che diciamo, vorrebbe uscire dall'Italia. Prego.
È un treno?
Così. Sì, vediamo un po'. All'Italexit per Milano è in partenza dal quarto piano.
Ho una domanda per Massimiliano.
Allora, due collaboratori di Gianluca Vacchi, è un artista Gianluca Vacchi, chissà, potremmo fare le performance. No. Hanno rivelato di aver lavorato in nero per lui. Rispettivamente è un cretino. 17 e 14 anni, non di età loro, ma di tempo.
Di lavoro.
Vabbè, di lavoro. E poi sono 1093 i nomi di cittadini russi, bielorussi e ucraini delle autoprogrammate repubbliche di Donetsk e Lugansk. designati nella lista di sanzioni individuali di Bruxelles. In Italia i buddisti sono circa 250.000. Secondo Marcello Sorgi, Salvini da mesi avverte la preoccupazione di imprenditori grandi, medi e piccoli per la chiusura del mercato russo e sta semplicemente cercando uno spazio per inserirsi. Allora, detto questo, per esempio faccio una domanda. C'era un articolo interessante l'altro giorno, non ricordo dove, sulla questione, Massimiliano, se un'intelligenza artificiale può creare arte. Ci si sta interrogando: i progressi dei software che creano immagini a partire da testi portano con sé esperimenti e scetticismi fra gli addetti ai lavori. Quindi un'intelligenza artificiale può creare arte secondo te?
No, nel senso che a meno che non ci sia qualcuno che reputi quel, ma c'è un artista dietro, cioè uno che sta l'artista che faccia opere, che tra l'altro anche queste sono già state fatte. Per esempio Jean Tinguely fece una macchina per dipingere, che dipingeva, cioè inventò tutta una macchina che, prendendo per il culo Pollock, che faceva i quadri di Pollock da solo.
Una catapulta che tirava colore, in pratica
l'opera era la macchina che faceva i quadri di Pollock, quindi cioè, però, questo dipende da
come. Però io, Massimiliano, ti vorrei domandare questa cosa, no? Come si distingue, cioè qual è il confine fra come dire, consapevolezza, intenzione e paraculata? Nel senso che ho visto sempre alla Fondazione Miró, ero lì con mio padre, ho visto un quadro completamente astratto di Miró che si chiamava Il contadino e la luna, no? E sotto c'era la spiegazione di Miró che diceva non voglio che i critici diano significati simbologici, significati particolari, magari politici alle mie opere e a questa in particolare. Qui è chiaramente la questione è chiara, è chiaramente un contadino che guarda la luna, un'opera completamente astratta. Mi stai prendendo per il culo.
Allora, sì, ma il confine è ovviamente labile, però fatto sta che quell'opera lì era comunque inserita, per quello che ho detto prima, era fatta da un artista. Ma voglio fare un ragionamento ulteriore che magari interessa anche gli ascoltatori, che magari, cioè, l'opera è anche quella molto passata. Definita e capita solo contestualizzata e storicizzata, altrimenti chi la vede in realtà la vede per una sorta di suggestione. Vi faccio un esempio: Giotto, tutti quelli che vanno a vedere Giotto, il 99% non sa un cazzo di storia dell'arte del XII, XIII e anche XI secolo, tutto quello che c'è. Vai a vedere, che bello! Cioè, in realtà, visto così, cioè, se tu non sai un cazzo, Giotto fa cagare.
Lo devi contestualizzare, è ovvio.
I critici lì, eccetera, non è che dici, che bello, no? Devi contestualizzarlo e capire perché. Giotto era più avanti.
È rivoluzionario, certo, rispetto al percorso artistico.
Però scusa, Massimo, ci può essere uno scenario ipotetico in cui io, che faccio l'artista o che sono un artista, ho un amico o un gruppo di amici critici che magari mi inseriscono, spingono le mie opere, le fanno entrare in un museo e un altro no? Cioè, capisci? Nel senso, se poi chi decide chi entra in un museo, no? Che Miró entra e un altro no, però lo decide un gruppo di critici, evidentemente, no? Che osannano un artista, magari per loro gusto personale o a volte anche per moda, secondo me.
Però poi bisogna vedere se questa cosa dura, no? Capito? Magari
certo.
Oggi, per esempio, se tu vuoi andare alla Biennale di Venezia, eccetera, è pieno di cagate, ma poi bisogna vedere se dura nel tempo. Sì. Pensate che quando noi parliamo del famoso orinatoio, ecco, questa è una cosa interessante. L'orinatoio viene sempre citato, no? L'orinatoio fu esposto a New York, all'esposizione universale di New York, mi sembra nel 16, suscitò eco perché Duchamp aveva esposto questo orinatoio, che tra l'altro non era neanche firmato con il suo nome, ma era firmato R. Mutt. L'orinatoio Duchamp originale, quello che non è più quello che vedete nei musei, sono dei multipli, perché fu rifatto in 8 copie negli anni 60, perché all'epoca fu buttato e nessuno se ne preoccupò più di quell'orinatoio lì. Dopo si è capito che era importante, ma la cosa interessante è che si è sbizzarrita la critica, ci sono centinaia di saggi sull'orinatoio di Duchamp, me ne cito solo alcuni. Maurizio Calvesi, dice grande storico eccetera, dice ma R.Mutt, probabilmente mettendo la R dopo, si può leggere la tedesca Mutter,
la mamma,
madre quindi la vista, la forma, lui va a ricercare l'iconografia e dice questa, lui si riferiva alla dea madre degli antichi egizi perché era androgina, perché era una forma androgina, ecco, poi c'è appunto davanti che quel tubo, quindi un po' femminile, un po' maschile, cioè. Poi no, arriva Rosalind Krauss, la critica russa, che dice no, secondo me va letto alla tedesca sempre, ma Armut, che è povertà, era una dichiarazione di intenti di Duchamp contro la povertà, era un atto di cosa. Poi a un certo punto, dopo tanti anni, negli anni 60, intervista Duchamp. E Duchamp dice, ma in realtà io ho filmato Armut perché Mutt & Jeff era un fumetto famoso all'epoca e ho messo Mutt. Però solo, poi ho pensato, solo Mutt mi sembrava poco, poi ho messo Richard. Poi Richard Mutt mi sembrava troppo, ho messo R.Mutt. Cioè questa era la spiegazione di Giuseppe.
Certo.
Che in realtà non hanno, però sono stati scritti fiumi di saggi,
certo,
su quell'orinatoioli, tutti sbagliati.
Bene, ci sono un'infinità di messaggi, tra poco li leggiamo, se hai ancora un po' la pazienza di rimanere con noi. Massimiliano Parente, scrittore, è con noi in collegamento telefonico per raccontare, per parlare un po' di questo questo interrogativo molto complesso di stamattina, cioè cos'è arte e cosa non è, partendo dalla vicenda, insomma, della...
Scusami, sì, Emilio, volevo sì mettere su una cosa che qui i giornali tutti, vandalismo, eccetera. Sì. Cioè ha tirato una torta su un pezzo, su una teca, cioè, come se uno ti tirasse una torta su, tu sei dentro una cabina telefonica, dice torta in faccia, non so, dentro una...
Però ci sono stati degli atti di cosiddetto vandalismo in passato, cioè di qualcosa che adesso non parlo. Tra l'altro volevo dire che la Mona Lisa era stata già oggetto, sì, precedentemente di altri atti, diciamo, di questo genere.
Una tazza da tè,
era, sì, praticamente gli hanno tirato una tazza da tè a un certo punto nel, dunque vediamo se trovo, ecco qua, una donna, sì, nel 2009 le tirò una tazza da tè e anche in quell'occasione il dipinto fu protetto dalla teca di vetro. Nel 74, mentre era in mostra a Tokyo, una donna la colorò con uno spray rosso. Nel 56 ci furono altri due attacchi, uno con l'acido e uno con un sasso.
Ma è il motivo per cui hanno messo la teca di vetro,
perché l'attaccano in continuazione sta povera Mona Lisa. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Ragazzi, volevo dirvi che domenica 5 giugno ci sarà un evento veramente particolare. Innanzitutto il giorno dopo il mio compleanno, che già questo di per sé è un evento particolare. Ma poi Italian Wrestling Association versus Lucha Libre Barcelona al Pala Torino. Quindi la nostra associazione di wrestling italiana si scontrerà contro Lucha Libre Barcelona al Pala Torino, via Fiume Giallo, numero 47 in Roma. Presenta il nostro Emanuele Lollobrigida. Lo show è fissato per le ore 19, vedrà contrapporsi il campione dei pesi leggeri Mr. Foley, che sfiderà il francese senza volto ed il cileno Anarco Montana. Ci sarà questa sfida incredibile, biglietti a partire da 10 euro domenica 5 giugno, Italian Wrestling Association versus Lucha Libre Barcelona al Pala Torino, via Fiume Giallo. Sto dicendo via Muso Giallo, credo che fosse un po' offensivo,
un
però
filino,
fino a Giuseppe, non so perché non è venuto così. Via Fiume Giallo 47 in Roma, media partner Radio Rock.
Evviva.
Allora vediamo se c'è il dottore Roberto questa mattina. Dottore Roberto, ci sei?
Ci sono.
Eccolo, buongiorno.
Ciao dottore Roberto.
Buongiorno dottore Roberto. Allora, come stai innanzitutto? Tutto bene il weekend? Tutto a posto?
Sì, a parte quel piccolo dettaglio ieri pomeriggio, per il resto...
Lascia perdere, non ne parliamo. Allora, scrive Giovanna al 3899-106-600. Dunque, dottore Cole, ho notato una certa sensibilità al freddo e al caldo al canino destro. Devo preoccuparmi? Punto interrogativo. Mi cadrà? Sentiamo.
No, addirittura mi cadrà, mi pare eccessivo. Allora, la sensibilità puoi averla
se hai una recessione gengivale, una piccola recessione, quindi potresti avere la dentina o il cemento radicolare scoperto, fondamentalmente quando non hai più lo smalto proteggerti il dente, la zona sensibile, la zona con terminazione nervosa, quindi sensibile a caldo al freddo, ti può dare noia, oppure puoi avere una carietta. Insomma, nulla di più, non andrei a preoccuparmi così tanto.
Peccato.
Quindi non ti preoccuperesti, ma è un piccolo controllo, ma non ti preoccuperesti più di tanto, vero Roberto?
No.
Bene.
Assolutamente no.
Ottimo. Allora ci scrive poi Alessandro.
Aspetta.
Dimmi.
Adesso un messaggio al 34840-7923 dello studio.
Ma dai. Adesso è arrivato.
Buongiorno dottor Co, in questo istante. Ah, okay. Giuro.
Sì.
Buongiorno dottor Cor, mi scusi dal disturbo durante il suo redazionale su Radio Rock, radio che peraltro ascolto ogni giorno, ed è mercoledì notte che dirigli fortemente lenti tanto forte deve spaccare due molari. Posso avere un appuntamento urgente? Un caro saluto, Paoletto di Cagno. Paoletto, ti aspetto, qual è il problema?
Vecchio farabutto. Allora, no, c'è Alessandro che fa una domanda al dottore Roberto. Scrive: lunedì mi hanno curato una carie e mi hanno fatto due iniezioni sotto al dente. Adesso sono passati 5 giorni e la gengiva è ancora molto scura e sensibile. E mi sembra ci sia una specie di lacerazione. Quanto è normale? C'è qualcosa che devo fare oltre ad aspettare che guarisca?
Ma Alessandro è il cognome di un uccellaccio?
Non so, è che era ad un messaggio Alessandro, che so, io
non so. Il cognome non si sa, però
non sono io
l'ascoltatore.
Sì.
Non è Tirocchi.
Non è Tirocchi, possiamo dire non è Tirocchi, vai.
Allora bene, considera che potresti avere un piccolo ematoma, perché quando si fanno le iniezioni comunque un mini trauma si può avere in quella zona, quindi puoi avere un piccolo ematoma, aspetti che sia assorbito, oppure ti può uscire fuori anche una ulceretta, una ptina, pure quella è una reazione allo shock, allo stress dell'anestesia, ma niente di più. Insomma è chiaro che se tra un mese stai ancora così, io chiamerei direttamente il 118 fondamentalmente.
Sì, questo sicuramente sì. Ti dico questo, c'è Fabrizio che scrive: oggi alle ore 15 appuntamento col dottor Cole, emozionato. Allora guarda, stai tranquillo Fabrizio, perché il dottor Cole firma gli autografi, non ti preoccupare,
e ti fa
firma
anche l'autografo. Le foto, via.
E ti fa anche all'amore, va bene? A questo punto
esatto, possiamo anche fare all'amore, ti aspetto qua.
Che hai scelto musicalmente per chiudere quest'oggi, caro dottore Roberto?
I Clash con White Riot, salutatemi il mio parente Massimiliano.
Ah, come no?
Che l'11 giugno c'è il concerto di Vasco, potremmo organizzare un rapimento.
Cioè, chi rapiamo, Massimiliano o rapiamo Vasco? Che dici?
In questo caso Massimiliano.
Ah, rapiamo Massimiliano e lo portiamo da Vasco. Questa potrebbe essere una bella idea. Va bene, te lo salutiamo. Ottimo, Massimiliano, ci sei?
Sì.
Allora, puoi salutare il dottore Roberto?
Ciao Massimiliano, buongiorno.
Dottore Roberto, no, volevo dire che però nel caso della prima che ha chiesto il parere,
sì,
non possiamo essere sicuri che non sia un tumore, però alla mascella.
ti sentiresti di escluderlo tu, Roberto? Ti sentiresti di escluderlo?
Mi sentirei di grazie a Dio di escluderlo.
Ecco, va bene, perfetto.
Male, va.
Perfetto. Grazie, dottore Roberto. Super classico.
Radio Rock.
Super classico Radio Rock Podcast.
I Clash di White Riot su Radio Rock. Allora, io vorrei fare. Facciamo così in questa maniera adesso. Hai un Massimiliano Parente in collegamento telefonico. Hai un buzzer, un pulsante tipo di quelli che si utilizzano.
Buzzer,
quelli che si utilizzano nei quiz televisivi, no? Che premi il pulsante.
Sì.
No, perché adesso, io leggerò i messaggi. Tu appena trovi una cazzata, qualcosa che vuoi intervenire, lo suoni e io ti faccio.
Io però c'ho sempre una domanda da fare a Massimiliano.
Vai con la domanda.
Massimiliano, molto brevemente, se io facessi collassassi su una tela bianca, poi in qualche modo la riuscissi a cristallizzarla, sennò cola, no? Lo lascio lì. Poi, in un modo molto 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 populista, attenzione bene la mia mossa marketing, la metto su un treppiedi di fronte al Parlamento e sopra ci scrivo lo schifo. Se tu mi aiutassi, io potrei essere considerato
non
un artista.
Non è un'opera d'arte.
Ma io se tu collassassi, lo farei.
Scusa, di fronte all'estremo sacrificio, io penso che ti si può aiutare, no?
Dobbiamo leggere i messaggi perché altrimenti anch'io avevo una domanda.
Falla.
No, volevo chiedere a Massimiliano, come fa lui a distinguere un'opera scritta, no? Da un'opera letteraria a un esercizio di stile.
Ecco, attenzione.
Occhio.
Come faccio a distinguere un'opera scritta da un esercizio di stile?
No, lui dice, come fai a distinguere leggi se leggi un libro, romanzo, no? Se è un'opera letteraria o se è una, se una se roba di narrativa, di così.
È molto complesso rispondere a questo, però un'opera letteraria ha una struttura, ha un contenuto, ha... Per esempio oggi ci sono quelli snobbini, no, che fanno, che non sanno fare le trame e fanno appunto esercizi di stile, ma sono cose passate eccetera. Ci sono altri che invece, e gli stessi snobbini snobbano, per esempio, non so, Dan Brown, perché dicono che è letteratura di genere. E in realtà poi è tutto l'insieme, è la forma, il contenuto, è la novità che porti, è la visione che porti dentro un libro.
Questo discorso si può riportare a quella che è l'arte? L'arte, in questo caso, pittorica?
No, perché non c'è più l'arte pittorica. Okay. Cioè, l'arte, non è, cioè, col postmoderno è tornata, diciamo, però... l'arte può essere tutto e può essere niente.
Bene. Intanto c'è il nostro Boris Sollazzo che scrive: ma dai, che Giotto era una pippa sostenuta dalle lobby delle matite colorate, lo sanno tutti. Ok, poi sentiamo chi c'è, vai velocemente, che siete tantissimi.
Discute col pappagallo. Arte da un punto di vista letterario è qualsiasi cosa fa l'uomo, quindi
no.
Allora ci sta bene dentro tutto.
Mi piace il buzz.
Questo no, dai, scusate, questo non te lo faccio neanche commentare. Perché...
L'arte è la capacità di vendere una cagata qualsiasi a miglior acquirente, ovviamente quello che c'ha un pacco di soldi, come un capolavoro. E come quelli non ci capiscono un cazzo, per tutta la vita lo spaccio.
Bene.
Come chissà cosa.
Bene, però non è neanche questo, perché sennò sarebbe semplicemente è arte quello che vende o che vende di più, no? Quindi non può essere questo. Si capisce nulla, andiamo avanti, vai, 3899 106 600. Ragazzi, cioè, registrate, mi raccomando.
Vabbè, comunque c'è veramente...
Dimmi tutto.
Cioè, non puoi trovare un gesto del genere, buttare una torta addosso a Gioconda, una cosa, un'opera d'arte. Cioè, dai, parliamone.
Parliamone.
E poi dici che la Gioconda è una cagata. Cioè, per noi non è la Gioconda, c'è stata la storia, c'è stato l'impegno, c'è stato... Cioè, ma che
vuol dire, ragazzi, ma che cazzo vuol dire l'impegno? Scusa, che vuol dire l'impegno? Non lo so, impegno ci sta in tante cose, che però poi... vai, ancora, vai, sentiamo.
Ciao ragazzi, secondo me un'opera d'arte, per essere ritenuta tale, dovrebbe avere tre elementi fondamentali. La prima, alla base di tutto, ci deve essere un'idea, un'intuizione geniale, un'idea unica.
Basta, che ne pensi? L'idea.
Sì.
Ci può stare. Buongiorno, pensate alle vacanze intelligenti di Alberto Sordi quando va alla Biennale di Venezia. Effettivamente sì.
Poi lo so io.
Allora, la performance artistica non dovrebbe essere rivendicata come tale, chiede qualcuno?
Questa è la condizione necessaria, ovviamente, per farlo, ma deve venire anche da qualcuno che fa quello, perché, per dire, se voi accendete un frullatore in cucina non state facendo un'opera d'arte, ma quando l'ha fatto John Cage è stato percepito come un'opera d'arte, certo, con frullatori, ma anche, cioè, quindi sono un po'
il silenzio, no, di John Cage, per esempio, quindi...
Il silenzio, cioè, quindi dipende, cioè, tu il silenzio te lo fai in casa, cioè non è che stai facendo un'opera d'arte,
non è un'opera d'arte,
al posto giusto, nel momento giusto, come sa chi ha letto il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler.
Giustissimo. Intanto qualcuno scrive: l'arte da sempre protesta. Questo è vero? No. Da sempre protesta, si può dire?
Da sempre no, in realtà. Allora,
ma non solo.
Dalla fine dell'Ottocento, anzi, prima, cioè, se voi andate agli Uffizi e camminate, vedete una schiera infinita che attraversa i secoli di Madonne con Bambino. Madonne con Bambino, Gesù con coso, Madonne con Bambino, e del 200, e del 300, del 400, da sempre un cazzo del protesta, è protesta dagli ultimi anni dell'Ottocento.
Sì, è vero.
Si è liberata dal servilismo, dell'aristocrazia e della religione.
Qualcuno, prima dicevamo John Lennon al limite, no? Mark Chapman potrebbe aver fatto un gesto artistico ammazzando John Lennon, ma in realtà John Lennon ha perso la testa, ci scrivono, per Yoko in una sua esposizione di lei, solo per uno yes scritto sul soffitto. È arte, così possiamo citarne una marea, no?
Sì, ne possiamo citare tanti, non è arte, si può citare tanti casi, però in realtà no. Detta così, no.
Però qualcuno scrive, ma se fosse così, l'opera prima di ogni artista non sarebbe arte, perché l'artista ancora non è artista, ci scrivono. l'opera prima.
Vero. È vero, infatti prima ti devi fare accreditare come artista in qualche modo, anche quella forma di accreditazione diventa la stessa percorso artistico. E comunque volevo anche dire una cosa a tutti voi che andate a vedere, che ne so, ai Musei Vaticani la Cappella Sistina di del grande artista Michelangelo, no?
Sì.
È libero, è lì, è protesta, rispondo anche alla domanda. No, non è la protesta, perché certo. Per esempio abbiamo abbattuto, ho cancellato c'era tutte le opere fatte sotto il Terzo Reich che celebravano Hitler, eccetera, ma nel Cinquecento Michelangelo ha semplicemente fatto quello che gli veniva chiesto dal potere di quel tempo lì. Se ci fosse stato Hitler nel Cinquecento e fosse stato fino ad oggi, noi avevamo la Cappella Sistina piena di svastiche anziché angioletti.
Ti immagini? Che bella Sistina.
Ma così sarebbe stato, però siccome era del Cinquecento, infatti Duchamp, quando gli chiese dell'ordinatoio,
sì,
disse, dopo decine e decine di libri scritti negli anni 60, dice ma perché poi è andato perso l'ordinatoio? Dice, ma perché per me era uno scherzo, sì. Io ho fatto uno scherzo, solo che la storia sì. lo ha reso importante e adesso è importantissimo.
Infatti,
ma in fondo, se ci pensate, disse Duchamp, anche il cristianesimo è stato un gigantesco scherzo.
Paolo, giustissimo. Paolo scrive: l'arte commissionata non perde però l'elemento fondamentale per essere definita arte? Evidentemente no, perché lo è ancora, anche se è commissionata. Non sono d'accordo con chi scrive, assolutamente non sono d'accordo con chi scrive l'arte è quella cosa che non riescono a fare tutti gli altri, perché i Caravaggio, per esempio, ci sono un'infinità di riproduzioni di Caravaggio e lo si fa, lo si esegue assolutamente identico all'originale, ma non è Caravaggio, però. Quindi non è che il problema, il punto non è nella no, abbiamo detto, non è nella riproduzione.
Ma non solo, adesso ad esempio ci sono i cinesi fanno delle opere iperrealiste che sembrano fotografie, ma non valgono un cazzo.
Sì, è vero.
Artistico.
Sì, ma l'arte sì. è anche mestiere, però, cioè uno può campare anche d'arte, no?
Sì.
Sì. Beh, sì, certo.
Facendo riferimento a Michelangelo, per cui aveva commissioni e quindi campava di quello.
Però stiamo parlando però di un concetto di artista in cui all'epoca
c'era il mecenate, certo.
Ma all'epoca confinava anche nell'artigianato. Leonardo faceva anche le cinture, le cocce, una bottega, del Verrocchio.
È vero.
Una davalissima. Confinava nell'artigianato. Poi l'abbiamo applicato a un concetto di artista moderno, cioè quello post fine Ottocento, che è diverso. Non era quello dell'epoca, certo. Era un esecutore.
Certo. Intanto c'è Carlotta che dice: chiedete a Massimiliano se anche quel coglione che colorò la Fontana di Trevi faceva arte. Il coglione che...
No, è ancora un coglione. Però vi racconto un aneddoto.
Vai.
Vi ricordate quando buttarono le palline?
Sì. Ma credo sia lo stesso, Massimiliano.
Esatto, quando quello che buttò le palline suscitò un dibattito proprio anche nel mondo, no? Perché uno butta queste palline, eccetera. Però io ho un amico che si chiama Claudio Ciaravolo, che ha una società che si chiama Vaffanculo SRL,
sì.
Che secondo me dovesse avere a Radio Rock, napoletano, eccetera.
Sì.
Cosa ha fatto lui? Lui abita lì in via del Babuino, ha preso i suoi assistenti, andate a raccattare le palline lì. Si è fatto 50 sacchi di palline, l'ha messe su eBay a 50 euro l'una.
Sì.
E si è fatto 20.000 euro di palline.
Ha capito. Quindi le palline del coglione.
Bene.
Ha venduta però.
Beh, non è male però, devo dire la verità.
Ha avuto una grande intuizione.
Però il fatto che
lui è quello che inventò la maglietta con la cintura di sicurezza.
Geniale. No, ma il fatto che... Quindi questo avvalora ancora di più l'idea che il fatto che abbia un mercato non vuol dire che sia arte. Cioè il fatto che una cosa sia rivendibile non vuol dire che sia arte. Ritengo che ognuno possa produrre una propria arte a patto che sia frutto di passione, ingegno e creatività. Ciò che rende un'opera d'arte soprattutto il giudizio esterno di chi la fruisce. Tanto più è riconosciuta, quanto più è riconosciuta, tanto più è opera d'arte, ci scrivono. Invece Martina dice: quindi stiamo trasformando la cosa più anticonvenzionale del mondo nella cosa più confezionata in assoluto.
No. Anche la merda d'artista era ben confezionata, diciamo, però era comunque anticonvenzionale.
Però era confezionata, c'era tanto di etichetta, di grammi. Voi sapete che la merda dentro pare non ci fosse, perché c'era un gesso.
Sì, così pare.
Qualcuno dice che quello che ha fatto il tizio è danneggiamento, ex articolo 733 del codice penale. Se fosse arte lo sarebbe qualunque reato penale condotto in maniera bizzarra, tipo una rapina in banca con maschera da topolino. Ma io dico che in realtà secondo me il reato non c'entra nulla, cioè si può fare anche arte facendo un reato, cioè sono due cose parallele. Poi vai in galera, per carità, però non è che se tu fai un reato non è arte.
Ma ha tirato una torta su un vetro, non ho capito qual è
il danneggiamento. Sì, esatto. Danneggiamento.
Esatto. Il vetro non si è neanche danneggiato, neanche il vetro. No. Poi il vetro non era l'opera,
Sì. Qualcuno dice: ciò che rende un'arte, un gesto, un'opera è chi lo compie. Mi illumino d'immenso è il suo valore perché l'ha scritta Ungaretti in un contesto molto più ampio. Se non fosse esistito Ungaretti e qualcuno avesse scritto mi illumino d'immenso con la bomboletta sul muro di un liceo, non sarebbe stata arte, al massimo una frase bizzarra.
Certo, beh, si torna al discorso di prima. Sì.
Beh, però Ungaretti ha scritto sempre con una consapevolezza poetica che insomma desunta pure da un percorso.
Quindi è arte anche dal... Sì.
Certo. Cioè, no, dico, però certamente isolata così...
Beh, certo, decontestualizzata.
Quindi dipende anche dal contesto. Dipende anche dal contesto.
Ovviamente, bisogna sapere anche interpretare il contesto.
Abbiamo messo molta carne al fuoco questa mattina. Molta carne al fuoco. Vedremo cosa accadrà. Intanto il riepilogo di quello che è accaduto oggi, secondo Gigi Bilancioni. La performance di Gigi Bilancioni contestualizzata e storicizzata nel fantastico The Rock Show. Vai Gigi, vai Gigi. 7:07, notizie del Corriere, i concorsi per impieghi pubblici sono un flop. Chi lo vince al sud non vuole trasferirsi. 7:11 Focus i Zamammeri. Poi 7:14 vocale di una persona abbastanza qualificata. Trasferimento per trasferimento vado all'estero. 7:19 Lorenzo, sempre off topic. Ubarel, vecchietto che guarda i cantieri. Mauri contesta, stiamo giocando a bastoni e se ne esce a denari. 7:23 tuona Alessandro Tirocchi. Duchamp non è arte. Emilio Rintuzza, la torta è un grande gesto artistico situazionista. 7:26 Emilio, ti ricordi la pietà di Michelangelo? Ti ricordi Emilio? E poi 7:30 pistoletto e pistolotto. 7:34 Duchamp è meglio che uno, i capelli sono più puliti. 7:39 Mauri afferma serve un percorso, tirare una torta non è arte. Emilio ribatte, è un grande gesto artistico, ne stiamo parlando. Tirocchi sentenzia, è un gesto politico. 7:48 la provocazione di Tirocchi, la defecazio sul mixer è arte. 7:52 Emilio sostiene che la Gioconda è lassativa. 8:11 intervento di Massimiliano Parente, Lectio Magistralis su arte, storia e letteratura. 8:19 Crimine al quadraro. 8:27 Pollock combina guai, vabbè. Poi 8:44 intervento del dottor Cole, Fabrizio nel pomeriggio ha un appuntamento molto emozionato, chiederà l'autografo. 8:48 collassi e cristallizzazione a Montecitorio, la domanda ficcante di Mauri al limite del Mazzulliano. 8:51 la colorata freddura di Boris su Giotto. 8:53 si andate agli Uffizi, ricordate di prenotare prima. 8:56 Parente enuncia la provocazione, Chiesa e Hitler, la Sistina sarebbe stata piena di svastiche. 9 il contesto va interpretato, va bene. Grazie Massimiliano Parente, alla prossima.
Grazie
ad Ale, grazie Mauri. Tra pochissimo Marco Biondi per il primo appuntamento insieme. Andremo avanti fino a metà luglio con Marco ogni lunedì tra le 9 e le 10 in nostra compagnia, in collegamento direttamente da Milano. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.